Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti, eccoci insieme qui nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica, nella forma compendiata, come certamente saprete, in compagnia di Padre Giampiglio e di Mosè, che saluto immediatamente. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria Antonio, ben trovato, cari amici ascoltatori, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Mosè, Ave Maria.
Ave Maria, Padre Giampiglio, un caro saluto ad Antonio e a tutti gli ascoltatori. Ave Maria.
Ecco, benissimo, quindi assolto il nostro dovere di saluti, vediamo un po' il nostro segnalibro, a che pagina è rimasta, dove siamo arrivati. Lo ricordo, cari amici, questa nostra trasmissione, sapete, no, è dedicata soprattutto a coloro che non hanno magari il tempo o anche la possibilità di leggere il catechismo della Chiesa Cattolica, e quindi eccoci qua che subentriamo un po' con questa trasmissione per leggervelo, per commentarlo e soprattutto, diciamo, per spiegarlo. Allora, il nostro segnalibro, se non vado errato, è rimasto all'articolo 457 del nostro catechismo compendiato. Siamo nel pieno del quarto comandamento: onora tuo padre e tua madre. Oggi, padre Giampio, mi sembra che il discorso si allarghi poi a quello della famiglia, no?
Sì, sì, quello proprio del ruolo della famiglia, come inteso come parenti, parents, padre e madre, con le ripercussioni che hanno non solo genitori verso i figli, figli verso i genitori, ma anche della genitori e figli nel ruolo della società e della società nel ruolo della famiglia. Quindi sono, è come un po' i superiori, diciamo, possiamo intendere la società come superiori a questi che devono tutelare, come i genitori devono tutelare i figli, e così quello che è un po' il dovere, oppure anche il ruolo in cui è inserita la famiglia nella sua società, per comprendere che è un bene non singolo del nucleo composto da famiglia, ma è un bene per tutti. E per questo possiamo leggere il numero 457: quale posto occupa la famiglia alla società? Ave Maria, Mosè, Ave Maria.
Ave Maria, Padre, eccomi. La famiglia è la cellula originaria della società umana e precede qualsiasi riconoscimento da parte della pubblica autorità. I principi e i valori familiari costituiscono il fondamento della vita sociale. La vita di famiglia è un'iniziazione alla vita della società.
Bene, allora abbiamo un punto molto molto importante, come la famiglia è cellula della società umana. Un po' qua adesso facciamo un po' gli esami di biologia, un po' così, il corpo umano è formato da tante cellule, bene, una società è formata da tante cellule, le famiglie sono le cellule della società umana. E la famiglia ha una precedenza storica, cronologica, che precede qualsiasi altra cosa che un riconoscimento da parte della pubblica autorità, cioè non è la famiglia esiste perché la società l'ha riconosciuta. La società esiste perché sono delle famiglie, piccole cellule, che riconoscono una società. Quindi la famiglia è la cellula originaria della vita sociale. Quindi è la società naturale in cui l'uomo e la donna sono chiamati al dono di sé nell'amore, nel dono della vita. Quindi è il compito dell'autorità, la stabilità e la vita di relazione nella famiglia costituiscono i fondamenti della libertà, della sicurezza, della fraternità nell'ambito della società. Quindi la famiglia è la comunità nella quale fin dall'infanzia si possono apprendere tutti quei valori morali e si può incominciare ad onorare Dio, a far buon uso della libertà. Ecco che allora è come la famiglia è una scuola per iniziare a vivere nella società. È interessante perché quando vado a scuola c'è la materia che mi parla, com'è che si chiamava quella materia? Aiutami Antonio, che si fa un po' alle elementari.
Ma tu ti riferisci a quale argomento, scusami, in particolare?
E che parlano un po' della società civile.
Della società civile, sì. Aspetta, si chiamava educazione civica.
Educazione civica.
È vero, è l'educazione civica.
Bravissimo, mi sfuggiva la parola che ai miei tempi un po' così era, si nominava così ogni tanto. Ma
sì, così si chiamava. Sì.
Bene, perfetto, educazione civica. Un po' ti danno l'ABC del tuo vivere nella società, ma ancora di più, prima di imparare a scuola, si impara nella famiglia, perché tutti quei valori che la società vuole inculcare, vuole indirizzare, l'autorità, la stabilità, la vita di relazione, la sicurezza, l'ambito, tutto questo si impara e si vive in una scuola di inizio proprio nella famiglia, questo proprio è l'ABC della famiglia. Ecco che allora quella prima educazione civica in concreto si vive nella famiglia. Quali doveri ha la società nei confronti della famiglia? Mosè, 458.
La società ha il dovere di sostenere e consolidare il matrimonio e la famiglia, nel rispetto anche del principio di sussidiarietà. I pubblici poteri devono rispettare, proteggere e favorire la vera natura del matrimonio e della famiglia, la morale pubblica, i diritti dei genitori e la prosperità domestica.
Benissimo. Quindi abbiamo visto che la famiglia è una piccola cellula che è originaria della società umana, quindi la società dovrebbe, punto di domanda, tutelare, ha dei doveri rispetto a questa famiglia, il corpo ha dei doveri rispetto alle cellule di cui è formata, il corpo umano ha dei doveri rispettare le membra di cui è formata, così può darsi delle martellate sulle dita, può danneggiarsi le cellule, così, punto di domanda, ha il dovere, anche la società ha il dovere di si sostenere e consolidare il matrimonio e la famiglia. Quindi la famiglia deve essere aiutata, la famiglia deve essere difesa con appropriate misure sociali, dice il catechismo. Quindi dove la famiglia non è in grado di adempiere alle loro funzioni, gli altri corpi sociali hanno il dovere di aiutarle, di sostenere l'istituto familiare. Quindi ecco che tutta la società si muove con tutte le sue facoltà e le sue capacità per collaborare agli impegni della famiglia, perché ogni famiglia deve essere aiutata e sostenuta. Quindi la comunione più grande si guadagnerà proprio da questo rispettare il matrimonio, da consolidare il matrimonio e la famiglia, da essere tutelata. Quindi l'importanza della famiglia per la vita e il benessere della società comporta che per la società stessa una responsabilità in questo sostenere e consolidare il matrimonio e la famiglia. E questo è anche uno dei documenti conciliari del Gaudium et Spes. Quindi il potere civile deve considerare come un sacro dovere, sacrosanto, di rispettare, di proteggere e favorire nella loro vera natura la moralità pubblica e la prosperità domestica. Sono dei doveri della società, del corpo umano rispetto alle cellule, della società rispetto alle famiglie. E vediamo ancora, la comunità politica ha il dovere di onorare la famiglia, ha il dovere di assistere, ha il dovere di assicurarle in particolare che cosa? La libertà alla famiglia di costituirsi, di avere la libertà di poter permettere alla famiglia di svolgere i suoi fini, quindi anche di procreare figli, di educarli secondo le proprie convinzioni morali e religiose. Quindi non potrebbe una società dirmi quanti figli può avere una famiglia? Non sarebbe corretto. Non potrebbe essere una società impedirmi di dare un'educazione ai figli, impedire alla famiglia di essere la prima educatrice della famiglia, o di impedire il suo rispetto delle sue convinzioni morali e religiose. Ancora, il compito della società, della politica, dovrebbe essere tutelare la stabilità del vincolo coniugale dell'istituto familiare. Dovrebbe avere la libertà di professare la propria fede, di trasmetterla, di educare in essi i figli, avvalendosi anche dell'aiuto delle istituzioni. Il diritto alla proprietà privata, ancora dice il Catechismo della Chiesa Cattolica al 2211, la libertà di intraprendere un'attività, di procurarsi un lavoro, di provarsi una casa, il diritto di allontanarsi se non trova il sostentamento, di emigrare. E, in conformità alle istituzioni dei paesi, il diritto delle cure mediche, dell'assistenza, dell'aiuto alle persone anziane, la difesa della sicurezza, della salute, praticamente verso pericoli, anche di ordine morale, dice il catechismo, come la droga, la pornografia, l'alcolismo. La politica e la società dovrebbe tutelare questo, non dovrebbe favorire, dovrebbe proteggere contro queste cose qua. La libertà di formare associazioni con altre famiglie, di essere in tal modo rappresentante presso l'autorità civile. Poi, tutti questi sono documenti che un po' mi aiutano a comprendere il ruolo della società nella politica. Quindi il quarto comandamento possiamo dire che illumina tutte le altre relazioni della famiglia nella società, i nostri fratelli e le nostre sorelle. Allora ecco un po' conseguentemente, quindi tutte le relazioni con il prossimo sono di carattere personale. Il prossimo non è un individuo della collettività umana, il nostro prossimo è qualcuno che per le sue origini conosciute merita un'attenzione e un rispetto dei singoli. Quindi le comunità umane sono composte di persone e il loro buon governo non si limita alla garanzia dei diritti e all'osservanza dei doveri, come pure al rispetto dei contatti, ma servono delle relazioni tra gli imprenditori e i dipendenti, tra i governanti e i cittadini, che presuppongono una naturale benevolenza conforme alla dignità delle persone umane, a cui stanno a cuore la giustizia e la fraternità. Adesso vediamo un po' quali sono un po' i doveri reciproci dei figli verso i genitori, successivamente i doveri verso i genitori verso i figli. Numero 459, Mosè, grazie.
Quali sono i doveri dei figli verso i genitori? Verso i genitori, i figli devono rispetto, pietà filiale, riconoscenza, docilità e obbedienza, contribuendo così, anche con le buone relazioni tra fratelli e sorelle, alla crescita dell'armonia e della santità di tutta la vita familiare. Qualora i genitori si trovassero in situazioni di indigenza, di malattia, di solitudine o di vecchiaia, i figli adulti debbono loro aiuto morale e materiale.
Benissimo. Quindi ecco qui un po' entriamo nel centro di questo quarto comandamento. Devono rispetto e pietà filiale, riconoscenza, docilità e obbedienza. Quindi vediamo che il primo punto è l'amore dei figli verso i genitori. Questo è anche un compito nella legge di natura. Il primo dovere dei figli verso i genitori è quello di amarli. E questo amarli vuol dire avere un sincero affetto, per cui noi facciamo nostri tutti i loro beni e i loro mali. E desideriamo di far loro tutto tutto il bene che possiamo. Quindi l'amore verso i genitori è una legge di natura, che questo troviamo anche nei selvaggi e perfino anche negli animali, nelle bestie. Perché amare i genitori? Perché a loro dobbiamo il dono della vita. Ti ringrazio, ti adoro mio Dio, ti ringrazio di avermi creato. Bene, papà e mamma sono stati i procreatori della mia vita fisica. Infatti non siamo nati da noi stessi, non siamo voluti entrare nel mondo noi stessi. Abbiamo riconosciuto l'essere nostro che abbiamo ricevuto prima da Dio, supremo autore di tutto, e poi dai genitori. Quindi per questo papà e mamma siamo debitori di quello che hanno fatto per noi, delle fatiche, dei disagi, delle pene che hanno per noi sofferto, di tutte le cure che hanno fatto nell'infanzia. E il non amarli o fare loro qualcosa di spiacevole sarebbe un po' ingratitudine. E pensa, dicono un po' le cose, e le bestie stesse ci farebbero arrossire mostrandoci che loro hanno avuto affetto e che se portano alla loro, i cuccioli ai loro genitori, ai animali che li hanno generati. E questo, diciamo, è qualcosa che troviamo anche in coloro che sono senza religione, anche nei pagani. L'obbligo di onorare e amare Dio, mettevano subito quello dopo di onorare e amare i genitori. Perciò dice lo Spirito Santo, con tutto il cuore onori il padre tuo e non ti scordare dei gemiti di tua madre. Ricorda che senza di essi tu non saresti nato e rendi adesso quello che hanno fatto per te nel libro del Siracide. Come si deve sviluppare questo amore per i genitori? L'amore ai genitori non deve essere solo un sentimento naturale, ma deve venire dal cuore e manifestarsi con le parole e con le opere. E questo dal punto di vista naturale, che abbiamo in comune con gli animali, che abbiamo in comune con i pagani, con i non battezzati. Inoltre deve esserci anche un amore soprannaturale, perché ce lo viene chiesto da Dio, come in questo quarto comandamento. Cioè, non solo la natura ci chiede di amarli, ma anche lo vuole Dio. Avendo Dio fatto i genitori strumenti della sua potestà, della sua potenza di darci la vita, e avendoli fatti ministri della sua provvidenza nel darci quello che c'è necessario per il sostentamento. Allora, proprio perché sono suoi rappresentanti, ecco che siamo pronti, per amore di Dio e per Dio, a amare i nostri genitori. Quindi si va contro l'amore verso i genitori quando non si dà ai genitori nessun segno di affetto, ancora di più quando si nutre per essi qualche cattiveria, o si procurano delle tristezze dimostrandoli qualche avversione o offendendoli. E addirittura se si desidera che vengano tolti di mezzo, se si desidera la loro morte. Ancora manca di rispetto ai genitori, mancando di rispetto ai genitori si manca di rispetto anche a Dio stesso. Dice il libro del Siracide, chi teme il Signore onora i genitori, dunque quel figlio che non onora i genitori non ha neppure il santo timore di Dio. Come posso dimostrare questo rispetto ai genitori adesso? Pian pianino vediamo un pochettino concretamente. Lo Spirito Santo nel libro del Siracide dice tre modi col quale si dimostra il rispetto ai genitori: con le opere, con le parole e con tutta la pazienza. Cioè, con le opere non bisogna procurarli e non disprezzarli, non bisogna disgustarli con una condotta poco onesta o poco cristiana, non far cosa alcuna che possa offenderli, e si deve usare loro tutta la riverenza e impedire che siano offesi e maltrattati dagli altri. Ancora con le parole, non bisogna mai dire parole insolenti, arroganti, ingiuriose. Non è lecito criticare, manifestare le loro colpe, se per disgrazia ne avessero. Ancora con la pazienza, questo vuol dire che bisogna ricevere di buon animo le loro correzioni e rimproveri, anche se a volte ci sembrano ingiusti, che bisogna tollerare ogni loro difetto. E anche se fossero genitori difettosi o avessero una condotta poco retta, cosa importa questo? Saranno giudicati da Dio, ma i figli non hanno assolutamente il diritto di rinfacciare loro i loro difetti per sminuirli, avvilirli o disprezzarli. Piuttosto devono avere un grande dispiacere e pregare per loro. Così pure non devono vergognarsi della loro condizione economica, così. Mi ricordo, forse ne avevamo già parlato anche un'altra volta, San Vincenzo De Paoli, quando a un certo punto entra in convento, lui stesso che per diventare seminarista e poi sacerdote, addirittura il cognome un po' là era il tempo in cui un po' c'erano le aristocrazie, allora aveva anche un po' rispolverato il cognome De Paoli, De Paul, un po' qualcosa come se fosse un nome un po' importante e aristocratico così. Ora una volta andò a visitarlo, a trovarlo il papà, era un povero contadino così, e il figlio San Vincenzo, ancora quando non era ancora santo, e si rifiutò di andare in parlatorio perché dice, sì, mi vergognavo di farmi vedere dai miei amici con una persona così povera che era il papà. E allora non volle incontrarlo. Dopo dice, quanto per tutta la vita, quanto piansi, quanto mi rammaricai per quella mancanza, proprio perché avevo disprezzato la povertà economica di papà, dei genitori. Allora un po' una colpa, una mancanza di cui porterà un po' sempre nel cuore questa sua, aver dato questo dispiacere, questo rifiuto al papà di averlo umiliato in questo. Lo stesso rispetto si deve avere ai genitori, si deve avere anche per chi tenne le loro veci, come gli anziani in casa. Quindi un po'. L'obbedienza ai genitori, perché si deve obbedire ai genitori nel comandamento onore il padre e la madre? Obbedire ai genitori vuol dire fare tutto quello che si comandano, purché sia qualcosa certamente di lecito, di onesto e attinente alla salute dell'anima e al governo della famiglia. A papà e mamma e ai genitori dobbiamo obbedire perché questo è un comandamento di Dio e perché avendoli Dio costituiti sopra di noi fanno le veci di Dio e quindi hanno anche una potestà di reggerci, di governarci. E ancora dice, figlioli, siate in tutto obbedienti ai genitori, perché così piace al Signore. Perché disubbidire ai genitori è un disubbidire a Dio? Quindi le stesse leggi umane, che la coscienza prescrivono che si ubbidisca ai genitori, perché esercitano la loro autorità, quindi questo obbligo dell'obbedienza, che si trovava già nei 10 comandamenti, nella legge del Pentateuco, nella legge di Mosè, dovrebbe pur condurre davanti a Dio. Quindi Dio non ci ha fatto solo l'obbligo di onorare i genitori, ma ci ha dato anche l'esempio, Maria Santissima e San Giuseppe e Gesù Bambino. Anche oggi, poi dopo c'è anche per alcune rivelazioni private, alcune cose ancora non possono ancora provate, così parlavano un po', oggi sarebbe anche la giornata dell'onore del cuore castissimo di San Giuseppe, quindi quale migliore esempio di onore nella Santa Famiglia di Nazareth e dei tre sacri cuori di Gesù e di Maria per onorare il castissimo sposo come capofamiglia San Giuseppe. L'obbedienza di ubbidire ai genitori è necessaria per il buon ordine e la buona educazione, perché in ogni famiglia ci deve essere solo una figura che comandi e tutti gli altri devono obbedirli. Dimmi pure, Antonio.
Padre, appunto vorrei fare un'osservazione, perché ho ascoltato molto attentamente, no, quello che tu hai detto. E vorrei prima, ecco, che mettiamo questo solito stacchetto musicale, no, che tra poco metteremo. Volevo proprio sottolineare due cose, proprio mi sono sembrate molto importanti, di questo, diciamo, questo tratto del catechismo. Giustamente tu hai fatto un'analogia molto importante, no? La famiglia come cellula della società e come appunto elemento portante, eccetera. E mi è venuto anche a me, no? Un po' di fare un'analogia, cioè noi abbiamo questo sistema immunitario che ci protegge dalle infezioni, dalle cellule tumorali, ci dovrebbe proteggere il nostro sistema immunitario dalle cellule tumorali, però guarda caso certe volte questo nostro sistema immunitario è manchevole, si sa neanche bene perché, a un certo punto sopporta, anzi tollera le cellule tumorali, che sono poi la nostra morte, possibile morte. Ecco. Ma io direi che questa società di oggi, adesso non vorrei spendere tante parole, no? Perché di parole ormai ne abbiamo sentite anche troppe, diciamo dalla TV, perfino dalla nostra Costituzione, no? Che parla del diritto del lavoro, della famiglia, bla 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 bla. Però in realtà noi adesso viviamo un'epoca, un tempo, nella quale la società tollera cellule tumorali che non sono famiglia, che sono unioni di fatto, che sono unioni gay, che sono famiglie arcobaleno, che sono famiglie allargate, che sono, la chiamano famiglia ma non è neanche una famiglia, omosessuale, con utero in affitto, cioè, a me sembra veramente di poterlo dire no, cioè la nostra società è gravemente ammalata, cioè, forse non c'è ambito nel quale ci siamo più allontanati dalla volontà di Dio, che tu hai sottolineato molto bene qual è, quanto questo campo della famiglia. Siamo proprio molto malati nella società, credo sia molto malata tutto il genere umano, quindi non solo l'Italia, il mondo, eccetera. E credo poi che la terapia, sempre per rimanere nell'analogia fisiologica, la terapia, e questo è quello che noi non vogliamo capire, è spirituale. Spirituale. Noi possiamo fare tutte le leggi Cirinnà, e quello lì, e la famiglia collare. Peggioriamo sempre, no? Ormai si vede che cosa? Chiamano femminicidi, persone che non tollerano la fine di un rapporto. Ecco, quindi più somministriamo i pannicelli caldi delle leggi umane, più peggioriamo. Invece sappiamo tutti, io credo che lo sappiamo tutti, che la vera terapia, il vero rimedio contro lo sfacelo della famiglia è spirituale. Dobbiamo far rimanere la famiglia unita con la preghiera in famiglia. No? Tu hai ricordato esempi bellissimi. Io credo che avrebbe tuonato fino a far crollare la basilica di San Giovanni Rotondo, cioè contro questi sviluppi ultimi, no, contro la famiglia. Ecco, questo volevo dire, no? Quindi ho fatto tuo questo paragone con la biologia umana. Abbiamo tante cellule tumorali che purtroppo tolleriamo e la società è latitante, anzi, favorisce le metastasi, no? Favorisce lo sviluppo di queste cose qua. Quindi che cosa dire, padre? Ecco, cosa fare? Come rimediare?
Il fatto è un po' di un problema di base, perché parlavi prima di leggi umane. Più queste leggi umane si allontanano dalle leggi divine, più sono imperfette. E quindi chiaramente se sono imperfette sono fallibili, proprio perché nella nostra natura umana abbiamo questo fatto di essere fallibili. E infatti questa moltiplicazione di legge non è altro fatto perché falliamo su quello che è la giusta comprensione o la giusta perfezione della legge. E allora chiaramente è un moltiplicarsi di tante tante cose che hanno tante imperfezioni, perché si allontanano sempre di più dalla legge divina, dalla legge eterna, dalla legge di Dio e dal modello della famiglia che ci è stata data umanamente e soprannaturalmente, che è la Santa Famiglia di Nazareth. Quindi più tutte le leggi si allontanano dal prototipo, dall'archetipo della famiglia, del modello delle famiglie, che è la Santa Famiglia di Nazareth, chiaramente più farà acqua da tutte le parti, perché sono sempre leggi incomplete, imperfette, defettibili, di efficacia così.
Dubbia, sì, purtroppo è così.
Infatti, se posso...
Sì, Mosè.
Pochi secondi. Infatti, in questi giorni sentiamo molto parlare, no, di PNRR, perché ormai, insomma, ci sono questi pacchetti di investimenti, no, che poi, diciamo, l'acronimo sarebbe Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, però potremmo convertire questo acronimo in Piano Nazionale Recita Rosario, magari forse non porta investimenti.
Investiamo in Ave Maria, invece di investire in dobloni elettronici o in cosa, investiamo nel Santo Rosario, che effettivamente anche la medicina che nel nostro secolo è stata data dalla Madonna. Da quando la Madonna ha tanto potere a Santa Rosario, non c'è necessità personale mondiale che non possa essere risolta, così su Lucia Fatima, e quindi è proprio il piano nazionale che servirebbe, il piano nazionale recita Rosario. Bene, bene. incrementiamo questi strumenti di lavoro spirituale. Facciamo una piccola pausa, Antonio, che dici?
Sì, adesso diamo modo naturalmente a tutti coloro che ci stanno ascoltando, credo che dolga a tutti quanti, no? Questa specie di dente cariato, no? Che è diventata la famiglia in questi anni, tutti noi, chi più chi meno, siamo dolenti e doloranti per questi problemi che abbiamo segnalato. E quindi, cari amici, siamo in diretta nel mercoledì, lo sapete, nella mattina del mercoledì siamo tutto orecchi, ascoltiamo anche le vostre telefonate, i vostri sms, quindi vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Ecco, qui troverete la nostra suora che raccoglierà le vostre domande, ce le leggerà, oppure se volete utilizzare il WhatsApp, ecco, potete sempre fare riferimento all'account della Radio Buon Consiglio. Ci separiamo da voi per qualche minuto di interruzione musicale e poi riprendiamo questo interessante catechesi di Padre Giampiero e di Mosè. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo, siamo tornati in diretta, stiamo commentando con Padre Giampiero e Mosè quali sono i doveri dei figli verso i genitori, abbiamo sentito quali sono i doveri e quanto, per chi è stato sia figlio che genitore, no? Quanto fa soffrire un padre o una madre. Sentire i figli che sono irriconoscenti, che sono contraddittori rispetto al genitore, che addirittura hanno vergogna di noi genitori, hanno vergogna di noi per qualche motivo, per il senso, per l'età, per l'aspetto fisico. Che dolore per un padre o per una madre vedere che tuo figlio ha vergogna di te. Io penso che poi siamo ancora un giorno, ci rimane, no? Questo mese di giugno, che è dedicato al Sacro Cuore di Gesù, il quale ha detto a Santa Rita Maria la Cocca, ha detto: questo cuore che ha tanto amato gli uomini quanto soffre, no, per l'irriconoscenza dei propri figli, no? La nostra irriconoscenza, questo cuore che ha dato alla vita per noi. Quindi, Giampiero, come hai detto tu giustamente, si offende anche Dio nel momento in cui si offendono i genitori. Ecco.
Non solo io l'ho detto, ma lo dice proprio la Sacra Scrittura, quindi un po'.
Sì.
Già nostro Signore ci dà vari input e molto 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 importanti veramente per tutto l'uomo, tutto completo.
E poi per esempio, se non vado errato, l'unico comandamento, no? Ce ne sono 10. L'unico comandamento rispettando il quale Dio promette delle cose sulla terra, no? È il quarto comandamento, se tu onori il padre e la madre avrai una lunga vita, mi sembra che da qualche parte.
Sì.
È vero?
Sì, o nel Siracide mi sembra che un po' ci sia. Infatti quelli sono molti riferimenti proprio alla famiglia umana.
Cioè, tu vuoi vivere a lungo? Vuoi vivere a lungo? Onora il padre e la madre, pensa un po'.
Sì, perché la terra che stai per possedere possa tu vivere benedetto dal Signore. Vedi, il buon Gesù, il buon Signore, il buon Dio ci ha tutti gli input per formare già su questa terra una buona società, per essere figli su questa terra e un anticipo di paradiso. Poi dopo chiaramente nelle misure in cui ci allontaniamo da questo, ci allontaniamo anche da questo paradiso sulla terra e combiniamo tutti i guai che ne sono, con tutte le imitazioni o un po' i surrogati. Quindi la necessità di obbedire per i genitori, dicevamo, era per questo buon ordine, per questo capofamiglia che viene dato, e si ricorda capofamiglia, dice San Paolo, è il papà, capofamiglia, buona pace anche per le mamme, però è riconoscimento, come San Giuseppe lo è capofamiglia della Santa Famiglia di Nazareth. E anche per una buona educazione, perché i genitori sono per dovere, per età, i naturali, i primi maestri dei loro figli. Quindi, visto che i figli non hanno esperienza per guidarsi da sé, è necessario che si lasciano guidare dai genitori. Come obbedire ai genitori? E San Paolo dice: obbedite nella semplicità, con cuore come a Gesù Cristo. Con prontezza, dice San Bernardo, il vero obbediente non sa che cosa sia la pigrizia, con allegrezza, senza brontolare, senza fare un po' il musone. Il soccorso ai genitori, diciamo che tutto quello che dobbiamo vedere ai genitori, tutto quello quando ci chiedono il bene. Chiaramente se un genitore ci chiedesse qualcosa di male, di sbagliato, così non sarebbero più in quel momento rappresentante di Dio. Così anche quando un genitore imponesse lui la vocazione di un figlio che è quella che non è quella che vuole Dio, quando andrebbe gli insegnasse qualcosa che va contro gli insegnamenti di Dio, in quel momento non è, smette di essere vicario, rappresentante, tutore di Dio. Il soccorso ai genitori, in più, non è solo il dovere dei genitori quando il figlio, quando è piccolino, ma anche quando il figlio incomincia a crescere, il genitore incomincia a diventare di capigliatura argentato o perderla completamente. Quindi soccorrere i genitori è imposto anche dalla natura stessa e dalla ragione. Si tratta di un obbligo di giustizia, di riconoscenza che tutti devono osservare. Nessuno riuscirà mai a ricambiare quello che i genitori hanno fatto per i loro figli. Ecco che dice lo Spirito Santo, rendi ad essi secondo quelli che essi hanno fatto per te. Un soccorso nei beni temporali, quando i genitori fossero poveri o vecchiarelli o malati, i figli sono obbligati a provvedergli del necessario ed assisterli anche con sacrificio. Prendi cura della vecchiezza del tuo padre. E quindi mancano quei figli che dimenticano le tante cure che ebbero dei genitori o li ripagano con una crudeltà o con l'abbandono. Mi viene in mente l'episodio di Santa Teresa di Calcutta, mentre era prestata di Calcutta e stava passando di fianco a un immondezzaio e a un certo punto sentì questo immondezzaio, qualcosa, un lamento, un brontolio, così, e guarda in mezzo alle immondizie, vede qualcosa che si muove, era una persona, una donna vecchia, malata, se la carica sulle spalle, Madre Teresa di Calcutta, e se la va per portare lì al convento. E intanto che questa donna così cominciava a parlare, è stato mio figlio. Il figlio l'aveva buttata nel coso dei rifiuti, nella pubblica discarica.
Padre Gian Pio, scusami se posso interromperti.
Sì, Antonio.
Dunque, tu sai che io vivo in una regione che possiamo dire che è il nord del sud, no? Cioè, la prima regione del sud, cominciando da nord, no? Beh, si sa, era almeno un luogo comune quello di dire che nel sud c'erano le famiglie numerose, no? Le famiglie numerose del sud, nel sud fanno Napoli, cioè tanti figli, oggi non è più così, però da me, da queste parti dove abito io, c'è un proverbio amaro, che dice più o meno così, guarda, un padre dà da mangiare a 100 figli, 100 figli non danno da mangiare a un padre. Quindi
questa qui proprio non l'avevo sentita così da 100 figli.
No?
Sapevo, una mamma fa per 10 figli, 10 figli non fanno per una mamma. Ma
quindi esiste anche lì da voi.
Un papà da 100 non era ancora arrivato, quindi interessante.
sì, mamma mia, ma proprio, vedi, questo vuol dire che questa, chiamiamola malattia della famiglia, dei genitori, dei figli verso i genitori, sarà vecchia anche quanto il mondo, no? Perché poi, insomma, non lo so, ecco, adesso risalendo indietro nel tempo, riavvolgendo il nastro del tempo, dell'umanità, potremmo risalire fino ai figli di Adam ed Eva, no? Quindi lì siamo il fratricidio è nato nella prima famiglia, quindi voglio dire, è sempre stato così. Però direi che oggi è peggio. E quindi che veramente ci sta, come diceva Mosè, no? Un piano nazionale da fare qua, no? Qua c'è veramente un piano nazionale. Poi speriamo che questo invito che ha fatto il nostro Mosè del piano nazionale di recita del Rosario, che ci trova tutti disponibili e d'accordissimo, che venga riconosciuto come qualcosa di reale, di effettivo, non solo di praticabile, ma che è veramente l'unica via in questo momento, no, quella di risvegliare proprio spiritualmente questa società, questa nazione. Beh, stiamo un po' anche andando verso la conclusione.
Sì, e non dimentichiamo forse la parte adesso più importante, perché abbiamo detto tanti doveri umani, civili, di urbanità, di educazione, di rispetto, e vediamo anche ai bisogni spirituali.
Sì.
Se per disgrazia papà e mamma fossero cattivi cristiani, i figli devono prendersi cura anche della loro anima, come un papà e mamma devono prendersi cura, vedremo dopo prossimamente i doveri dei genitori verso i figli nel prossimo articolo, dobbiamo dimenticarsi quando i figli crescono, i genitori diventano più vecchiarelli, come c'è il bisogno di prendersi cura della loro anima, di esortarli con prudenza, con rispetto a ritornare a Dio. Devono pregare per loro, ecco, quel piano nazionale, il PNRR del Rosario, lanciato dal governatore della puntata di oggi, e devono pregare per loro, confortarli nella malattia, procurare che nel pericolo di morte ricevano in tempo i santi sacramenti, non attendere che non siano più coscienti e per dire paura che venga il sacerdote che lo spaventi, è un po', non è una falsa pietà, è quello di attendere di dargli i sacramenti e quando non sono più coscienti chiamare il sacerdote, quando non sono più lucidi, non sono più capaci di intendere e di volere. E questi sacramenti sono efficaci, sono un bene, una benedizione, una grazia, particolarmente quando è ancora lucido, quando è ancora così, quindi non bisogna aspettare gli ultimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimiss al più presto, come si prende cura di frate corpo, del corpo, così bisogna prendersi cura dell'anima, della sua eternità, del suo bene eterno. E dopo la morte i genitori devono suffragare per la loro anima ed eseguire piamente anche le loro ultime sante volontà. Quindi su qui un po' una conclusione, un po' per comprendere come questo dovere dei figli per i genitori si estenda nel quarto comandamento non solo per le cose corporali, ma chiaramente anche per la parte spirituale, bisogni spirituali, che sono forse quelli un po' più fondamentali, perché ci riguardano e ci parlano dell'eternità, della vita eterna.
Padre, se posso?
Sì, ma se...
Se non sbaglio, una volta raccontò un fatto di non so se era personale o addirittura che aveva sentito, di un sacerdote che portò più volte l'unzione dei malati e per cui dopo i parenti, fermiamoci con questa unzione perché poi, no? Non lo ricordo male.
Aiutami.
Che non so se è andato lei o un altro sacerdote, appunto, che i parenti chiedevano appunto il sacramento dell'unzione dei malati, ma questo sacerdote andava, la dava e questo e questa persona insomma
si stava bene, ritornava in salute, poi dopo un po' lo chiamava così, dopo la terza quarta volta avevano avuto un po' di riguardo perché insomma si era un pochettino stancati che si riprendesse vitalità dopo l'unzione degli infermi, un po'
la validità del sacramento.
Tragico comica come notizia, tragico comica. Il sacramento di unzione degli infermi è un sacramento di guarigione. Se il Signore ha un fine alto, col sacramento della unzione degli infermi c'è anche la guarigione fisica del malato. Ecco allora come è un bene darla anche un po' a suo tempo. Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, a parte di Antonio, Mosè e Giampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.